Apriamo questo consiglio comunale. Ormai le 8:30 sono già passate, quindi iniziamo dal question time. E al numero 1 c'è l'interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio sulle spese per il recupero della chiesa di Rovereto. Guerra, prego.
Allora, considerato la dichiarazione del sindaco nell'ultimo consiglio comunale, nella quale si specificava per il recupero della chiesa di Rovereto una spesa di 30.250 euro più 187.004 euro a carico della regione per la messa in sicurezza, mentre le spese per il materiale sarebbero a carico della curia, e infine la manodopera per il cerchiaggio della chiesa a carico dei vigili del fuoco. Chiediamo con risposta scritta ed in consiglio un dettaglio delle spese a carico della regione.
Bene, prende la parola il sindaco.
Allora, intanto la prima specifica, non si è mai parlato di recupero ma sempre di messa in sicurezza, lo specifico perché di questo si tratta, quindi perché è molto diverso. La messa in sicurezza, non il recupero della chiesa di Santa Caterina, è suddiviso in due fasi. La prima è un intervento provvisionale per la completa messa in sicurezza della chiesa richiesto dalla diocesi alla struttura commissariale per il tramite del comune per un importo complessivo di 417.254 euro, di cui 387.004 di opere e 30.250 di rilievo con laser scanner. Autorizzato alla spesa con ordinanza del commissario numero 9 del 12 febbraio 2013 per una somma di euro 385.920,68. Significa che nell'ordinanza è stato autorizzato qualche cosa di meno rispetto ai 417.254. E questa è la prima fase. La seconda fase, un intervento provvisorio e parziale di messa in sicurezza della facciata, finalizzato la riapertura di via Chiesa ed anticipatore della messa in sicurezza definitiva, che è quello che viene completato adesso, concordato con il commissario e il comando regionale dei vigili del fuoco e per il quale la spesa dei materiali è sostenuta dalla diocesi di Carpi. Pertanto le spese a carico della regione attualmente previste sono 385.920,68 a seguito di istruttoria regionale convalidata con l'ordinanza che, di cui sopra numero 9 del 2013.
Prego, Guerra.
Cioè, quindi se ho capito bene sono 385.000 su 387.000 le spese.
No, non hai capito bene. Allora, quello che avevano chiesto erano i 387.004 più 30.250, che era la richiesta che avevamo inoltrato noi come comune sulla base del computo della diocesi. La regione nell'ordinanza di ieri l'altro, oggi cosa ne abbiamo? 13 di ieri, anziché 417.254 ne ha autorizzati 385.920. Presumo che ci sia un accordo probabilmente perché una parte del lavoro è stato fatto in questi giorni, per cui hanno calato un po' l'autorizzazione. Tutto qua.
Se qualcun altro vuole chiedere la parola, direi che nessuno chiede la parola, quindi passiamo al secondo punto. Il secondo punto è ancora un'interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio sulle varianti al piano regolatore per l'area edificabile tra via Don Minzoni e via del Gesù. Prego, Guerra.
Grazie. Allora, considerato che sull'area tra via Don Minzoni e via del Gesù è in atto un'opera di edificazione a scopo civile, che il piano regolatore originario sembrava prevedere in quell'area una fascia di rispetto non edificabile, chiediamo con risposta scritta ed in consiglio la sussistenza di una variante al piano regolatore per consentire la suddetta edificazione. In tal caso la data, le condizioni e le motivazioni di tale variante. Grazie.
Allora, premesso che tutto quello di cui io darò lettura è sul sito del comune, quindi lo dico perché l'utilizzo del sito, come più volte ricordato anche dal consigliere Guerra, sembra si sembra pensare che chiunque ne abbia la possibilità e la disponibilità, voglio dire, è sul sito tutto quanto, quindi si poteva tranquillamente andare a verificare. Comunque do lettura di tutta l'operazione. Allora, l'area in oggetto dell'interpellanza è stata oggetto della variante specifica numero 8 al piano regolatore, adottata in Consiglio Comunale il 9 dicembre 2010 con delibera numero 85, approvata il 9 luglio 2011 con delibera numero 41. Gli atti di approvazione e i relativi elaborati in allegato sono ancora pubblicati sul sito internet del Comune di Novi di Modena alla sezione Avvisi di deposito. Le motivazioni di tale variante sono state espresse in Consiglio Comunale nella relazione di variante allegata alla delibera di adozione, che di seguito si riportano in stralcio. L'elaborazione della presente variante al PRG, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 47 del 78, si rende ora necessaria per introdurre nella cartografia alcune modifiche non sostanziali relative ad errori materiali, alla necessità di ridefinire la classificazione di talune infrastrutture o dotazioni territoriali, all'esigenza di definire più correttamente taluni perimetri di zona, ovvero all'esigenza di ridefinizione di comparti residenziali esistenti. Poi, per procedere ad una revisione del testo del piano regolatore, prevalentemente rivolta all'adozione di alcune precisazioni o specificazioni delle norme e sulla base di prassi interpretative correnti per una migliore comprensione del testo normativo sia da parte dei professionisti sia degli operatori comunali, oltre che ad alcuni adeguamenti alla legislazione vigente e all'introduzione di norme conseguenti a modifiche di zona evidenziate anche in cartografia. È stata accolta la richiesta di una proprietà privata di giungere alla stipula di un accordo pubblico-privato, ex articolo 18, legge regionale 20 del 2000, per la trasformazione di un'area da agricola di rispetto delle aree urbane a residenziale di espansione C2, e nella quale l'impegno del privato a favore dell'interesse pubblico consiste nella realizzazione della caserma dei carabinieri, opera pubblica assolutamente necessaria per la realtà territoriale di Novi, dove l'aspetto della sicurezza e dell'ordine pubblico necessitano di una struttura adeguata alle esigenze sempre più pressanti, anche legate alle dinamiche evolutive della popolazione, per consentire un costante ed attento presidio del territorio. L'area individuata e di seguito denominata Novi Comparto Est si trova ubicato in posizione strategica in una zona di margine est del centro urbano, su una direttrice di immediata accessibilità da più direzioni e di facile connessione con tutto il territorio, sia di carattere urbano per quanto concerne il capoluogo, sia di carattere extraurbano per la mobilità verso le frazioni e i territori limitrofi. La tabella con i dati di comparto, le modalità attuative, nonché la valutazione sul dimensionamento viene riportata nella parte normativa. L'accordo sottoscritto tra le parti costituisce allegato alla deliberazione di adozione. Poi ci sono, e ve lo fornirò per iscritto, tutte le metrature. Il comparto, in totale di metri quadri 12.950 di superficie territoriale, da attuare tramite piano urbanistico attuativo e frutto di un accordo pubblico-privato, all'interno del quale deve essere reperita un'area di urbanizzazione secondaria per 2.000 metri quadri per la realizzazione della nuova caserma per l'Arma dei Carabinieri, più onere di prosecuzione della ciclabile di via Don Minzoni su via del Gesù, e questo è un onere, è un obbligo di chi farà il piano, e realizzazione di una quota di verde anche extra comparto quale incipit per la realizzazione di una cintura verde urbana o fasce di mitigazione ambientale. Questi sono tutti obblighi che sono stati inseriti nell'accordo pubblico-privato, sia la prosecuzione della ciclabile che una dotazione oltre più consistente rispetto a quanto previsto per quanto riguarda la realizzazione delle cinture di verde urbano. Una parte dell'edificabilità dell'area, oggetto dell'accordo, metri quadri 990 di provenienza da Novi Comparto Ovest, trova riscontro in metri quadri 5.800 di superficie territoriale. L'area individuata per la realizzazione della caserma gode di un indice proprio di zona G2. Il saldo dell'edificabilità dell'area oggetto di accordo per metri quadri 1.230 di superficie utile mantenendo un indice territoriale di 0,17 come dal comparto di provenienza, si ritiene possa essere inserito già in questa fase di accordo, anche se la quota superi il 6% ammesso di incremento del dimensionamento del PRG già esaurito con precedenti varianti, in quanto si ritiene tale difformità una variazione non essenziale rispetto alla rilevanza dell'intervento e dell'interesse pubblico conseguito nell'operazione. La realizzazione della caserma avrà la priorità sull'attuazione del comparto, fermo restando che il progetto definitivo dell'opera è condizionato all'approvazione di un progetto preliminare di comparto che deve valutare tutti gli aspetti legati alla viabilità, accessibilità, parcheggi, dotazione di verde, mitigazioni in un disegno coordinato con l'insediabilità residenziale. Tutta questa parte è già stata predisposta dalla proprietà ed approvata dalla commissione apposita, la commissione dell'Unione, quindi ha già espresso parere favorevole ed è in quanto ha ottemperato a tutti gli obblighi sottoscritti dalle parti. I dati relativi alla superficie territoriale dei comparto C2 in oggetto sono stati definiti con riferimento alla nuova perimetrazione, come modificata dalla presente variante al PRG. La superficie utile complessiva prevista con il bilanciamento di questi due comparti vede un lieve squilibrio in eccesso del dimensionamento del PRG di circa 1230 metri quadri di superficie utile. Ai fini del dimensionamento del piano regolatore si considerano infatti, ai sensi dell'articolo 15, sempre della legge regionale 47, per insediamenti residenziali, gli incrementi complessivi della nuova capacità insediativa, verificando la superficie utile prevista in variante agli insediamenti residenziali, zone C2 modificate, rispetto al complesso della superficie utile realizzabile nel PRG vigente, sulla base dei dati di dimensionamento riportati nella relazione del PRG vigente. Cioè, in pratica, quando è stata fatta questa operazione, una buona parte, quasi tutta dell'area edificabile che è stata portata in questo comparto è frutto di una rinuncia da altri comparti di proprietari che nel PR erano regolatore, avevano visto inserito della loro area di proprietà per zone residenziali. Nel corso del tempo, negli ultimi anni, hanno chiesto di rinunciare e che questa edificabilità tornata in dotazione, quindi in disponibilità dell'amministrazione sul piano regolatore. Buona parte di questo comparto è stato dotato dell'edificabilità che proveniva da queste rinunce, quindi niente di più di quanto previsto dal piano regolatore. Per una minima parte, per i 1200 metri quadri, essendo il piano, l'accordo pubblico-privato, aveva per oggetto la costruzione della nuova caserma, ed essendo la caserma un'opera di pubblica utilità, si è potuto andare in deroga per quella fetta che mancava, con anche l'approvazione della provincia, perché l'opera è prevalente, la pubblica utilità, rispetto a quel piccolo sforamento sulla disponibilità del piano regolatore. Quindi, messi insieme le due cose, si è arrivato all'equilibrio tra la zona residenziale e la pubblica utilità sulla caserma. Risparmio il resto perché sono tutti dati tecnici che poi vi fornirò per iscritto. Quindi questa è la variante del 2010.
Bene, ringrazio il sindaco per la risposta molto esauriente e ci riserveremo di esaminare bene i documenti. Grazie.
Bene, qualcun altro chiede la parola su questa interpellanza? Prego, Fabri.
Molto brevemente, perché in effetti questa delibera è stata a suo tempo discussa, se ricordo bene, anche approvata o da tutta o dalla maggior parte del Consiglio. Rimane comunque il fatto che non so se poi la costruzione della caserma provvisoria in qualche modo inciderà su questa urbanizzazione o se sarà una cosa destinata poi a sparire dal progetto. Semplicemente spezzavo una lancia a favore di Roberto Guerra, perché in effetti è vero che tante cose sul nostro sito internet ci sono, però magari un po' di restyling che faciliti un po' la ricerca, perché in effetti anche noi a volte andiamo a cercare, ma non è sempre così semplice.
Non ho capito perché c'è quello. Posso? Prego. Ma volevo due cose. Allora, il sito del comune lo stiamo rifacendo completamente, quindi perché insomma mostra tutti i limiti del caso, quindi poi si sta rifacendo con il CED dell'Unione e sarà un sito che assomiglierà molto agli altri, cioè alla fine si arriverà a un'omogenizzazione anche dei siti dell'Unione, dei quattro comuni, perché in effetti insomma mostra gli anni che ha. Poi di fatto adesso con un attimo di calma ci stanno già lavorando, quindi direi che nell'arco di un mese e mezzo sarà pronto il nuovo sito. Ma al netto di questo, per quanto riguarda la caserma prefabbricata, ne abbiamo parlato ancora, forse non sono stata chiara, viene edificata in una parte che passerà, che verrà diciamo trasferita come proprietà al comune, quindi i 2000 metri quadri previsti per la caserma definitiva rimangono per la caserma definitiva. Peraltro la prefettura di Modena, subito dopo il terremoto, su richiesta dell'azienda che farà i lavori nel comparto, ha inviato al Ministero una richiesta urgente, motivandola col terremoto, insomma con quello che è avvenuto, per avere l'autorizzazione per la costruzione della nuova caserma, perché è una, non so chi di voi lo immagino, lo sa, lo ha sentito, è una procedura, quella delle caserme, lunga, difficile, che dipende dal Ministero, ha vari passaggi istituzionali, per cui insomma generalmente ci vogliono dai 2 ai 3 anni prima di avere l'autorizzazione alla costruzione. Questo è un po' l'impianto per le caserme. Il sisma, diciamo così, anche nell'intento della Prefettura di Modena, in accordo col soggetto attuatore del comparto, era quello di cercare di avere dal Ministero un'autorizzazione in tempi più brevi. Quindi la caserma prefabbricata è una roba prefabbricata, la caserma definitiva non è messa in discussione, quello che era l'accordo rimane. E quindi se, però andiamo avanti 2-3 anni, perché ad oggi, nonostante, ripeto, questa pressione che la prefettura di Modena ha fatto sul Ministero, c'è ancora il buio assoluto, per cui a quello che ne sappiamo oggi occorreranno i 2 o 3 anni che servono sempre per avere l'autorizzazione per edificare delle caserme che non è che siano di proprietà pubblica come proprietà. Il Ministero dice: mi va bene la caserma di quella misura, per quel comune pago l'affitto, intendiamoci, non è che diventi di proprietà pubblica, è di pubblica utilità, di interesse pubblico, ma il Ministero dice: io non ne compro, devo dirvi se la potete fare a spese vostre, in questo caso di una ditta privata, e sono disposto a pagare l'affitto. Quindi questa è la situazione delle caserme. Bene. Qualcun altro chiede la parola? Comunque si accende questa luce, non capisco perché. Da sola. Niente, allora se siamo a posto con queste risposte, passiamo al punto numero 3. È un'interrogazione del gruppo consigliari Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio sulla situazione case inagibili nel comune di Novi di Modena. Prego, Guerra.
Considerato che l'ultimo bollettino presente sul sito del comune sulla situazione post terremoto nel comune di Novi di Modena è datato 10 settembre 2012, che diversi proprietari hanno chiesto una revisione della classificazione dei danni della propria abitazione, che in questi ultimi giorni sono stati effettuati numerosi abbattimenti, chiediamo con risposta scritta ed in consiglio qual è la situazione degli edifici agibili e inagibili differenziata per classe e per posizione, capoluogo e frazioni. Quanti e quali abbattimenti o messe in sicurezza sono stati approvati ad oggi dalla Regione nel territorio novese? Quanti e quali abbattimenti o messe in sicurezza sono in attesa di essere approvati dalla Regione nel territorio novese? Grazie.
Prego, Sindaco.
Allora, intanto c'è da dire che successivamente al bollettino del 10 settembre 2012 è stato pubblicato il numero di nuovo informe inviato a tutte le famiglie in dicembre del 2012, sul quale sono stati riportati i dati del terremoto per le varie funzioni del COC. Di seguito vi leggo la nota relativa alla funzione censimento danni. i sopralluoghi dei vigili del fuoco relative alle richieste recanti la tipologia danni lievi sono state 2.274 a dicembre, mentre le richieste di sopralluogo in riferimento alle segnalazioni di danni gravi effettuate tramite ispezione da parte di tecnici rilevatori accreditati presso il Dipartimento Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna sono stati 2.847. Le relative schede AIDES consegnate alla popolazione o a tecnici incaricati dall'ufficio appositamente istituito in data 28 agosto sono state 2.000. La classificazione dei danni in base alle schede è risultata: esiti A 669 pari al 23%, esiti B 408 pari al 15%, esiti C 99 pari al 3,5%, esiti E 1378 pari al 48,5%, esiti F 293 pari al 10%. Al 15 novembre 50 sono gli edifici demoliti all'interno del territorio comunale. Questo era un dato al momento definitivo, nel senso che in dicembre il censimento danni era concluso al 99%, salvo successive verifiche che sono poi state fatte su richiesta dei cittadini. Allora, ad oggi, a seguito di ulteriori sopralluoghi AIDES e quindi riclassificazioni di edifici, fusioni di schede, revoche in agibilità a seguito di esecuzione lavori, eccetera, la situazione è la seguente. Allora, a Novi, edifici A, agibili, 372, a Sant'Antonio 86, a Rovereto 268, per un totale di 726 edifici agibili, pari al 26%. Edifici con esito B, quindi cominciamo coi danni, a Novi 151, a Sant'Antonio 55, a Rovereto 78, totale 284, pari al 10%. Edifici C, Novi 41, Sant'Antonio 10, Rovereto 30, totale 81, pari al 3%. Poi scusate, se volete poi ve le do, facciamo le fotocopie, non le do mica solo a voi, non so, lo dico perché poi fate voi. Edifici E, a Novi 533, a Sant'Antonio 217, a Rovereto 547, per un totale di 1.297, pari al 46%. Edifici F, a Novi 119, a Sant'Antonio 38, a Rovereto 115, per un totale di 272, pari al 10%. Revisionati, quindi schede su richiesta dei singoli nell'arco di questi mesi, da dicembre ad oggi, sono state fatte a Novi 79 revisioni. Naturalmente sono comprese nei dati precedenti, metto in evidenza le revisioni, ma sono già compresi i cambi dentro ai dati precedenti. Allora, ripeto, a Novi 79, a Sant'Antonio 12, a Rovereto 67, per un totale di 158 revisioni. Allora, riepilogo da schede AIDES. Ma non ve lo leggo perché sono i dati di prima, poi ve li leggete perché sono solo dati. Ecco, la fruibilità da speditive dei vigili del fuoco, a Novi 974 pari al 66%, a Sant'Antonio 37 pari al 3%, a Rovereto 464 pari al 31%, per un totale di speditive di 1.475. Per quanto attiene gli abbattimenti e messi in sicurezza per privati, ad oggi approvati dalla Regione, sia allegati 3 sia vigili del fuoco, la situazione è la seguente. Numero 70 demolizioni eseguite più 17 demolizioni programmate con i vigili del fuoco più una demolizione autorizzata con ordinanza numero 9, sempre quella di prima delle opere della Chiesa, del 12 febbraio 2013, per un totale di 88. Numero 14 opere provvisionali eseguite più 8 autorizzate sempre con l'ordinanza numero 9, quella uscita ieri, del 12 febbraio, per un totale di 22 opere provvisionali. Per quanto attiene agli abbattimenti e messi in sicurezza per privati, ad oggi in attesa di approvazione dalla Regione, sia allegati 3 sia vigili del fuoco, la situazione è la seguente, 17 opere provvisionali. Questa è la situazione.
Prego, guarda.
Beh, mi sembra la risposta del sindaco, mi sembra esaustiva, poi leggeremo per bene i dettagli, ma era quello che l'interrogazione chiedeva.
Scusate, faccio una domanda. Questi dati li mando a tutti, giusto? Facciamo una mail con allegato, quindi perché credo che possano essere interessanti per tutti, al di là della risposta data al gruppo, ok? Va bene? Allora, tu rifai la domanda col microfono?
No, era solo che confermava nel dettaglio i numeri che ho sentito altre volte, stavolta li vedo ripartiti e insomma vedo come si sono distribuiti i danni.
Esatto, che esatto, sono sempre quelli distribuiti, poi alla fine, guarda, la tendenza, cioè le percentuali non si discostano poi più di tanto, da quelle di dicembre a quelle di oggi non ci sono grandi discostamenti.
La domanda, se si può, parliamo di 1660 fabbricati danneggiati, su un totale di fabbricati del comune di quanto?
Allora, sono stati fatti...
Circa, anche se non c'è...
Sì, sì. I fabbricati del comune sono più di 4.000, gli edifici.
Quindi un 40%.
Sì, è oltre il 40% del danno che abbiamo avuto. Esattamente, dunque, sì, oltre il 40%. Specialmente i danni E, quelli gravi, sono il 46% che hanno danni E, poi va dalla E0 alla E3, però classificati E sono il totale del comune 1297, pari al 46% degli edifici, con i danni E. Non so se era questa... Poi ci sono il 28% che sono agibili, beh, non c'entri, il 10% B, il 3% C e l'F, il 10%, che questi poi sono, man mano, stanno sparendo perché sono quelli che vengono... L'F intrinseco A, casomai abbiamo tolto l'F e siamo a posto.
Bene, allora abbiamo terminato la prima parte del question time, possiamo partire con l'appello, vero segretario? Prego.
Turci Luisa, sì. Arzentone Andrea, sì. Benzi Sauro, Bulgarelli Maura, Cesari Alessandro, Cogato Elena, Malagola Italo, Olivetti Giulia, Palermo Gianni, Rossi Marina, Traldi Pamela, Zenoni Dario, Diego Li Marco, Fabri Mauro, Guerra Roberto, Ferraresi Andrea, Tattini Euro.
Bene, allora prima di partire con l'ordine del giorno volevo fare questa comunicazione. Il punto numero 6, approvazione schema di convenzione tra comuni di Novi, praticamente viene tolto da questo Consiglio Comunale in questa serata e si pensa di ripresentarlo successivamente. Basta, questo è quanto... vi dovevo dire. Allora passiamo.
Comunicazione.
Sì, esatto. Al punto numero 1 dell'ordine del giorno, comunicazione del sindaco sull'utilizzo del fondo di riserva anno 2012. Prego.
Allora, prelievo dal fondo di riserva del 10 dicembre 2012. Con tale operazione di prelievo dal Fondo di Riserva 2012, il cui ammontare è pari a 303.327,57 euro, si provvede ad incrementare vari stanziamenti della parte spesa corrente così ripartiti. 148.750,40 relative all'incremento dello stanziamento destinato al rimborso allo Stato del Fondo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio dell'anno 2012. 21 euro relativi a maggiori spese previste per tasse automobilistiche di mezzi in dotazione dei vari servizi comunali. 99.731,21 relativi a maggiori spese previste a copertura del mancato reincasso contributi autonoma sistemazione erroneamente versati a soggetti privati. Faccio un inciso per capire, dato che le agibilità sono in continua evoluzione man mano che vengono comunicate le fine dei lavori, avendo pagato 4 mesi, agosto, settembre, ottobre, novembre, in un'unica soluzione, sono state pagate dei contributi di autonoma sistemazione a delle persone che poi successivamente sono pervenute al comune le dichiarazioni di agibilità. Quindi abbiamo sostenuto la spesa, abbiamo già inviato le lettere per reintroitare questi importi. Bisogna, come dire, comprendere che questo, diciamo, continuo movimento di pagamenti, di parte di reintroiti andrà avanti ancora per qualche mese, perché è una, come dire, le agibilità sono in continuo movimento e non viene immediatamente comunicato nemmeno dai professionisti quotidianamente l'agibilità, ma avviene, come dire, finora anche in modo un po' rallentato. Adesso abbiamo chiesto espressamente con una lettera apposita che vengano fatti il più in fretta possibile per evitare al massimo di pagare dei cassi e doverli chiedere indietro. Però questo è perché è continuamente in movimento l'agibilità man mano che i lavori vengono finiti. 22.703,57 euro relativi a maggiori spese previste per il personale dipendente, indennità per missioni, contributi ed IRAP. L'importo comprende anche 13.303,57 euro legato ai compensi erogati al personale dipendente nell'ambito della protezione civile. 215 euro relativi a maggiori spese previste per formazione del personale del servizio interventi economici, 1.400 euro relativi a maggiori spese previste a copertura di sgravi e restituzioni di tributi comunali non dovuti, 17.029 relativi a maggiori trasferimenti ad Unione Terre d'Argine a fronte di contributi per trasporto scolastico straordinario versati dalla provincia di Modena al comune di Novi di Modena a seguito del sisma. Naturalmente, essendo in unione tutta la parte relativa ai servizi educativi scolastici, è stato pagato il comune, noi lo trasferiamo all'unione. 10.377,39 relativi a maggiori trasferimenti ad Unione Terre d'Argine a fronte di contributi ministeriali per mense scolastiche. Stessa cosa, la scuola viene pagata al comune e noi trasferiamo all'unione. 2.900 euro relativi a maggiore trasferimento ad Unione delle Terre d'Argine per gestione pratica affitto casa garantito. 200 euro relativi a maggiori spese connesse ai contratti di affitto dei nuovi magazzini. Fine.
Bene, allora al punto numero 2 dell'ordine del giorno si passa al gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio relativo all'installazione di unità DAE, defibrillatore automatico esterno nel territorio comunale. Prego, Guerra.
Grazie. Premesso che in Italia ogni anno si registrano circa 60.000 decessi per arresto cardiaco improvviso, la maggior parte dei quali provocati da fibrillazione ventricolare. È noto che la grave aritmia cardiaca responsabile dell'infarto è risolvibile applicando semplicemente una scarica elettrica al cuore. Ogni minuto che passa dall'inizio dell'arresto cardiaco si riduce di circa il 10% la probabilità di successo della scarica elettrica e dopo i 10 minuti i danni subiti a livello cerebrale diventano irreversibili. Su un totale di 354 arresti cardiaci registrati in 22 mesi, circa il 40% dei casi sono intervenuti volontari che hanno permesso un tasso di sopravvivenza del 10,5%, nettamente superiore al 3,3% registrato tra i pazienti raggiunti soltanto dai soccorsi avanzati. L'efficacia dell'intervento tempestivo dei volontari è stata ancora più evidente nei pazienti con ritmo defibrillabile. In questi casi, infatti, la percentuale di sopravvivenza è salita al 44,1% contro il 21,2%. Considerato che i defibrillatori in dotazione al comune di San Martino Buon Albergo hanno un'autonomia energetica di 5 anni, sono leggeri, registrano il tracciato del battito cardiaco e decidono autonomamente, una volta posizionati, correttamente la necessità o meno della scarica. Inoltre guidano l'operatore con indicazioni vocali e contengono una scheda di memoria dove vengono registrate tutte le operazioni svolte oltre alla registrazione audio della fase di soccorso. K-DAE sono apparecchi in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare e di interromperla con uno shock elettrico, che con un semplice corso della durata di 5 ore si possono formare volontari non sanitari, che nel territorio circostante questo strumento è già stato ampiamente adottato, come dimostrano i casi nel comune di Soliera, Finale, Camposanto, Castelfranco, Formigine e Fiorano, che il costo attuale di un'unità DAE si aggira intorno ai 2.000 euro. Che il Ministero della Salute, nel decreto del 18 marzo 2011, intitolato Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni, di cui l'articolo 2,46 della legge numero 191/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale numero 129 del 6 giugno 2011, riconosce l'efficacia di tali apparecchiature e ne promuove la diffusione. Chiediamo di installare in tempi brevi un DAE in ogni punto strategico del territorio novese e in ogni centro sportivo, di organizzare in tempi altrettanto brevi corsi di formazione gratuiti per il corretto uso dei defibrillatori e del massaggio cardiaco. Vorrei aggiungere che questo ordine del giorno non è partito da me, dalla mia persona, è partito da componenti della lista civica e all'inizio anch'io confesso che ero completamente disinformato su questo argomento e anche un po' titubante a presentare un ordine del giorno di questo tipo. Dopodiché, informandomi e guardando la situazione a livello nazionale e prendendo atto che anche in molti altri comuni sono stati adottati questi strumenti con buon successo, tanto che addirittura a livello ministeriale sono disponibili fondi per queste unità, e ho deciso di presentarlo perché penso che possa essere nel comune di Novi un elemento utile nel futuro. Dopodiché lascio anche, ascolto il parere degli altri consiglieri.
Bene, Guerra. Dario Zenoni, sì. Prego.
Aspettate un attimo, non ero mica convinto. Intanto buonasera a tutti. Allora, tutti i dati tecnici riportati sull'ordine del giorno insomma, sono esatti anche sulla durata dei DAE e sulla cifra d'acquisto. Questo ordine del giorno ci riporta solo una cosa cioè inesatta, nel senso che il Comune di Novi fortunatamente già ha a disposizione dei DAE sul territorio, tra l'altro dal 2002, quindi insomma un comune che si era già attivato in precedenza. Quindi noi abbiamo attualmente tre DAE sul territorio, uno nel container dei medici di base a Novi, uno nei container dei medici di base a Rovereto e uno al bar taverna dell'Arce a Novi. Allora, tra l'altro io mi sono andato a vedere, ma per curiosità, perché francamente non conoscevo il comune di San Martino Buonalbergo, ma perché c'era proprio un articolo che avevano donato recentemente tre defibrillatori. Ora sono andato a vedermi, sono 14.200 abitanti, noi insomma ne abbiamo 3 in 11.000, insomma siamo abbastanza coperti, ma credo che, tra l'altro un'informazione ulteriore è che abbiamo anche, che è giusto insomma saperlo, c'è un DAE anche sulla pattuglia della Polizia Municipale, quindi è su un'unica pattuglia che ovviamente fa l'unione, però insomma c'è anche questo tipo di strumento. Altra cosa importante è che insomma è chiaro, è giusto saperla per informazione. Allora, Il decreto che si richiama nell'ordine del giorno, effettivamente sono stati stanziati 8 milioni di euro, suddivisi ovviamente per tutte le regioni. L'Emilia Romagna ne ha 577 mila, che poi, essendo una cosa prettamente sanitaria, questi fondi sono stati dati in gestione ai distretti sanitari, alle ASL, e utilizza attualmente questi fondi per tenere i corsi gratuitamente, perché non è tanto l'acquisto del defibrillatore. Tra l'altro c'è anche una struttura, se avete modo di vedere, come poi è successo nel nostro comune, i DAE in genere vengono donati da associazioni di volontariato. Esempio, a Novi la prima donazione è arrivata da Arci Modena nel 2002, e poi dopo, avendo la durata, vanno anche cambiati. Gli altri è arrivata l'associazione degli Amici del Cuore, quelli che utilizziamo attualmente. Quindi la struttura organizzata anche dalla sanità è un po' che quei finanziamenti si riesce a erogare dei corsi gratuiti per l'utilizzo dei DAE, perché facendoli in 2 anni ovviamente poi ci pensiamo su tutto il nostro territorio, i volontari fortunatamente sono anche in un numero abbastanza consistente, e quindi insomma lo stanziamento è prettamente per i corsi, ecco, vengono utilizzati per i corsi e non per i DAE. Quindi, come dicevo prima, il nostro comune fortunatamente è coperto, però insomma ci prendiamo un impegno, perché lo riteniamo anche noi necessario, che quello, diciamo in tempi brevi, nel tempo insomma, di organizzarsi un attimo, di dotare il centro sportivo di Novi e il centro sportivo di Rovereto di un DAE anche lì. Quindi se aumentiamo con altri 2 DAE, comunque arriviamo a 5 defibrillatori sul comune, che diciamo che a mio avviso è già insomma un buon servizio per il territorio. Il nostro impegno ovviamente sarà quello, perché non è mai una spesa in carico alle risorse comunali, ma insomma, sarà il nostro lavoro di trovare comunque la possibilità che ci sia un'associazione che sia disposta comunque a donare queste 2 DAE al nostro comune. Quindi io credo che facendo questa operazione arriviamo a avere insomma una copertura, direi, ottima per gli abitanti che abbiamo sul territorio. Ecco.
Grazie, ringrazio Dario per le informazioni e concordo pienamente. L'importante, credo, e come sottolineato anche nel punto dell'ordine del giorno, è, secondo noi, dotare i centri sportivi, perché è dove ci può essere un'incidenza particolare di infarti, e poi di far sì che chi si trova frequentemente, che utilizza frequentemente queste strutture, possa avere la possibilità di seguire corsi, di utilizzare appunto se capita questi strumenti. Tutto qui. Quindi,
qualcuno chiede la parola, altri consiglieri? Prego Fabri.
Ma faccio solo un breve intervento, perché alla fine quanto detto dall'assessore Zanoni era più o meno la riflessione che avevamo fatto anche nel nostro gruppo. Poi questo ordine del giorno è stato slittato al consiglio successivo, però in effetti sapevamo della copertura presso i centri medici e in effetti poteva essere utile, visto che comunque hanno anche orari che non sono sempre gli stessi delle attività sportive, averli nei 2 centri sportivi che sono effettivamente dei luoghi che, dove può capitare più spesso. Quindi in effetti concordo con il ragionamento fatto, che era bene o male stato fatto anche all'interno del nostro gruppo. Sicuramente sarà opportuno anche che ci sia poi quel servizio di volontari che rendono lo strumento utilizzabile, quindi probabilmente dopo ci sarà da attivarsi per tempo, di modo tale che ci sia poi una copertura di personale laddove c'è lo strumento. Chiaramente nei centri medici siamo tranquilli, nei centri sportivi ci sarà poi da concordare con le associazioni un minimo di personale in copertura, penso specialmente a sabato e la domenica a questo punto, visto che la posizione dei centri comunque è vicina ai centri medici.
Sì, Benzi Sauro, prego.
Buonasera a tutti. Ma io volevo, certamente condivido lo scopo, l'utilizzo di questi defibrillatori, che senz'altro sono importanti e vanno e vanno posizionati, come ha detto prima l'assessore, vanno posizionati, riteniamo, proprio anche nei centri sportivi, e noi già ci siamo presi questo impegno. Ma io voglio tornare un attimo a questo ordine del giorno, cioè un ordine del giorno che io non so chi l'ha scritto neanche, cioè, però partite sempre da un presupposto di leggere qualche notizia sui giornali e di andare a riportarlo sempre su altri comuni, appare una notizia su un giornale, un comune, questo sembra sempre più furbo. Cioè andate a vedere quello che fanno gli altri comuni, ma non andate a vedere quello che c'è nel comune di Novi, perché cioè alla realtà dice che nel comune di Novi ne sono già presenti tre, c'è già una presenza sul territorio, ma nessuno lo sapeva. Quindi cioè, viene più facile andare a leggere quello che scrivono i giornali che non documentarsi, e nonostante, cioè, non documentarsi su quello che esiste già, nonostante che riteniamo che sia importante adottare anche i centri sportivi, e innanzitutto dopo sarà anche da preparare qualcuno che lo sappia usare, poi, perché se mettiamo un defibrillatore in un centro sportivo e alla fine non c'è nessuno che se ne dovesse aver bisogno non c'è nessuno che lo sa usare, cadremmo proprio nel ridicolo. Quindi il nostro impegno come amministrazione è quello di provvedere a rifornire i centri sportivi di questo strumento, e nello stesso tempo io do già un giudizio definitivo su questo ordine del giorno. Noi non ci sentiamo di votarlo, noi voteremo, il nostro voto sarà contrario, appunto perché contiene parte da presupposti che nessuno si documenta su quello che esiste sul territorio. Quindi noi ci prendiamo l'impegno di aggiornare e di provvedere a adottare i centri sportivi di ordine di questo defibrillatore, però nello stesso tempo il nostro voto sarà contrario a questo ordine del giorno. Grazie.
Prego, Guerra. Grazie.
Volevo far notare al capogruppo Benzi che l'ordine del giorno su cui sono chiamati a votare non dice che nel comune di Novi non ci sono defibrillatori, e non parte da nessun presupposto di questo tipo, parte dal presupposto dice semplicemente nella premessa, e sottolinea l'importanza di questo strumento, e nella parte dicevo che l'ordine del giorno non parte dalla premessa che il comune di Novi non abbia questi defibrillatori, non c'è scritto da nessuna parte, parte dalla premessa che questi strumenti sono importanti e la cui efficacia è dimostrata da numeri, da quantitativi, e fa delle considerazioni sul fatto che altri comuni l'hanno già adottati e che a livello ministeriale, a livello nazionale, questi strumenti sono sempre più promossi e incentivati. Dopodiché chiede, ed è questo su cui penso che bisogna votare, perché le richieste sono queste, chiede di mettere un DAE in ogni centro sportivo e in ogni punto strategico del territorio novese. Ora, se Benzi ritiene che i DAE attualmente esistenti siano già sufficienti per lo scopo, che questo comunque mi sembra contrastante con quanto detto dall'assessore Zenoni prima, e comunque nei centri sportivi non ci sono, quindi è un punto in più. Sul fatto poi che bisogna addestrare personale, sono perfettamente d'accordo con quello che dice Benzi, ma è anche quello che è scritto qui: organizzare in tempi altrettanto brevi corsi di formazione gratuiti per il corretto uso dei defibrillatori e del massaggio cardiaco. Quindi non capisco molto bene la contestazione di Benzi, visto anche il parere favorevole dell'assessore.
Prego, Dario Zenoni, la parola. Sì.
Sì, scusate, volevo fare una specifica, nel senso che forse non l'ho puntualizzato ottimamente prima, ma lo faccio ora. Ora, il discorso è questo, che noi riteniamo che la copertura vada migliorata, perché ovviamente sono scoperti i due centri sportivi e riteniamo opportuno che sia presente nei centri sportivi. Il discorso è che questo ordine del giorno, per come è scritto, a nostro avviso, esempio, cioè, come è scritto dall'idea che noi non abbiamo nessun DAE sul territorio, perché se mi viene a dire che nel territorio circostante questo strumento è già ampiamente adottato, come dimostrano i casi nel comune di Soliera, così, cioè, uno poteva scrivere i DAE che avete sul comune non sono abbastanza, cioè, scritto in questo modo, cioè, a nostro avviso andiamo a votare una cosa, cioè andiamo a dire una cosa che non è quella che comunque attualmente è sul territorio, cioè quello è il motivo, perché scritto in questo modo dà l'idea che il nostro comune non è coperto, invece è coperto comunque da 11 anni, ecco, e questo solo. Poi, tra l'altro, voglio dire, voi richiamate un comune che ha 3 defibrillatori come noi, che ha anche 3.000 abitanti in più, quindi è una copertura tale, uguale al comune che voi avete citato. Però, giustamente, ci riteniamo sia opportuno e necessario dotare i due centri sportivi di un DAE, perché attualmente non c'è, e arriviamo a 5, è già un'ottima copertura. L'altro, e concludo, la cosa importante è, a mio avviso, che ovviamente si fa una progettualità con le associazioni di volontariato e la sanità, cioè è ovvio che quando vai a dotare di un DAE una determinata struttura sportiva, strutturi anche i volontari e gli iscrivi al corso per utilizzare il DAE, perché se tu hai un DAE e ovviamente non hai i volontari che hanno fatto il corso e che possono utilizzarlo, è come non averlo. Quindi è ovvio che si va a fare una progettualità tale da inserire un DAE in un determinato settore e lavori con le associazioni per formare questi volontari. Tra l'altro abbiamo il vantaggio con questo tipo di con questo decreto di avere i corsi gratuiti organizzati dall'ASL, ed è ovvio che un'associazione è anche più incentivata a partecipare, sono stati fatti apposta, perché hanno valutato che la problematica non è tanto l'acquisto del DAE, che tutto sommato è una cifra abbastanza anche, insomma, raggiungibile, ma è i corsi continui per delle associazioni di volontariato, che ovviamente economicamente le risorse le usano per altre cose, però cioè, i corsi fortunatamente li fanno gratuiti. Ecco, è questo un po' perché l'idea che dà è quella.
Prego, Ferraresi.
Grazie. Sì, sono rimasto un po' sconcertato dal voto contrario. Comunque si poteva anche magari pensare a un emendamento per migliorare l'ordine del giorno, che mi sembra positivo, fatto dalla nostra lista civica. Oltre a questo, volevo dire che questo ordine del giorno chiede anche qualcosa in più. Ti chiedo scusa, il comune di Viadana, che per esempio ha un DAE proprio in centro, ma esterno, che chiunque può, tra virgolette, prendere accesso a questo DAE qua. E cos'è che richiede anche praticamente? Che se per caso succede, facciamo le corna, sperando di no, un infarto in centro a Novi o a Rovereto, c'è un DAE posizionato lì, che se per caso c'è un medico o qualcheduno che lo sappia usare, si può adottare anche lì sul momento. Chiede praticamente, oltre nei centri e medici di base, che per fortuna siamo contenti che ci sia, in una volante della Polizia Municipale oltre ai centri sportivi, che vabbè, speriamo che comunque quando ci siano certe cose ci sono anche l'ambulanza, cose del genere, anche appunto proprio uno accessibile per quei proprio casi di emergenza, in situazioni strane, insomma, di vita ordinaria. Chiede anche questo, praticamente, punti strategici, per esempio, nelle piazze, in una piazza, cosa del genere. Come c'è, per esempio, ritorno a dire, nel comune di Viadana c'è addirittura un cartello che indica dov'è, che indicano dove è situato questo DAE qua in caso di questa necessità qua.
Intanto. Bene. Prego, Pamela Tralli.
Io volevo solo rispondere ad Andrea, perché faccio volontariato all'AVI da tipo 9 o 10 anni oramai, dei corsi noi li abbiamo fatti per utilizzarli. Io ti posso dire che metterli in un centro, in piazza, a parte che la piazza non c'è più, adesso è un po' difficile, utilizzarli da un cittadino normale che lo utilizza può essere anche pericoloso. Quindi cioè un massaggio cardiaco mentre arrivano i primi soccorsi è più che sufficiente, capito? Poi è giustissimo, io sono la prima a dirti che secondo me è correttissimo che più persone vengano formate per poter partecipare appunto agli eventi sportivi, che non è solo magari il calcio, ma tutto il resto che ci può stare, perché anche le partite di pallavolo magari all'interno delle palestre. Però arrivare a dire di metterlo in un centro, la volante abbiamo detto che ce l'ha già, quindi questa copertura ce l'abbiamo, i medici comunque ce l'hanno, come Avis il dottor Bacchelli ce lo presta, quindi noi siamo sempre forniti, alla domenica mattina siamo quasi sempre o qua o a Rovereto, quindi siamo attivi, c'è una buona copertura, è corretto averli nei centri sportivi, però metterli addirittura in una piazza mi sembra un po' esagerato, ecco, solo questo.
Citavo l'esempio di Via Dana, poi mi hai detto che qualsiasi persona, ci mancherebbe, si mette lì a fare, ci mancherebbe, no? Ho detto persone, ci sono nel territorio di Novi comunque medici o infermieri che sanno farlo.
Diciamo che nessuno interviene, possiamo passare alla dichiarazione di voto, siete d'accordo? Prego, Benzi.
A parte che l'avevo quasi anticipato
sì,
prima,
comunque.
Però cioè, ribadisco, cioè, sono fortemente. Avevamo pensato, più che fare un emendamento su questo ordine del giorno, era da riscrivere, perché noi riteniamo che si sia partiti da un presupposto che non conoscevate la realtà di Novi e avete preso informazioni quasi solo da giornali, cioè da notizie apparse sulla stampa. Non vi siete di certo informati sulla realtà di Novi. E ti leggo, da installare in tempi brevi un DAI in ogni punto strategico. Quindi vuol dire che non sapevate quanti ce n'erano a Novi. Quindi, per non sentire sempre dire che quando presentate un ordine del giorno noi ci andiamo a fare un emendamento e lo vogliamo cambiare, questo era da rifare, lo riteniamo che fosse da rifare, da riscrivere completamente, quindi ci prendiamo l'impegno di dotare i centri sportivi di questo DAE, che riteniamo sempre molto importante, però nello stesso tempo sull'ordine del giorno non è possibile, cioè noi voteremo contro, ecco, grazie.
Prego, Guerra.
Diciamo, io capisco le motivazioni di Benzi e della maggioranza, non è un problema se la maggioranza vota contro, credo che l'importante, come? No, non è un problema, l'importante è che comunque l'ordine del giorno tenga il suo scopo, che è quello di promuovere questo strumento, poi lo ribadisco, io all'inizio non conoscevo per niente l'argomento, mi sono informato, devo dire in modo approssimativo, perché poi sono argomenti che anche in termini di finanziamenti eccetera sarebbero da approfondire, però appunto se la maggioranza avesse voluto emendarlo noi avrebbe fatto sicuramente piacere, però non è un problema anche se votate contro, pur restando che c'è un accordo sostanziale sull'argomento di fondo, quindi noi voteremo a favore.
Prego, Diegoli.
Noi condividiamo l'ordine del giorno anche così scritto, quindi voteremo a favore, e al di là dal punto del fatto che l'ordine del giorno passi o meno, l'importante appunto è, come diceva il gruppo di Guerra, che passi e che quindi i defibrillatori almeno nei centri sportivi vengano installati.
Bene, allora possiamo mettere ai voti. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, l'ordine, non ho capito.
Allora, sembra che si possano tirare giù le alette per fare un po' più caldo.
Comunque,
si fa tirare giù le alette?
Visto che avete interrotto, sì, ma ci va l'aria però addosso, eh?
Ah, ma è aria tiepida, non bolle.
Tiepida.
Ieri sera c'era caldo, quindi siamo noi che portiamo.
Secondo me non so se... Comunque, tornando all'ordine del giorno, viene respinto. Passiamo, quindi sì, siamo dentro nell'orario, passiamo al punto numero 3. Ordine del giorno del gruppo consigliare Uniti Novi Rovereto Sant'Antonio sull'installazione di misuratori di polveri sottili nel territorio comunale. Prego, Guerra.
Grazie. Premesso che il 2013 è stato nominato dall'Unione Europea l'anno dell'aria, che sono 12.000 ogni anno le vittime da patologia correlate all'inquinamento dell'aria, che il nostro territorio è una delle zone con inquinamento atmosferico più elevato al mondo, che esistono centraline affidabili e stabili con manutenzione estremamente ridotta, semplici e soprattutto tarabili per confronto con metodi certificati secondo le leggi in vigore o con bombole di gas campione con certificato di analisi. Ritenuto che un monitoraggio costante dell'inquinamento sia auspicabile anche in vista della possibile introduzione sul territorio di fonti di inquinamento aggiuntive, quali autostrade e termovalorizzatori. Chiediamo di installare in tempi brevi due misuratori di polveri sottili, uno a Novi e uno a Rovereto, facendo richiesta in primo luogo all'organismo competente o nel caso agendo autonomamente a livello comunale.
Bene, guarda. Chiede la parola Italo Malagola, prego.
Ma allora, premesso che il 2013 è l'anno europeo sulla qualità dell'aria e che comunque che la regione Emilia-Romagna sia la pianura padana, è una delle aree d'Italia più inquinate dovuto alla sua collocazione geografica, ma anche al suo clima, soprattutto. Sono dati comunque di fatto, nel senso che sono dati accertati. Io volevo dire una cosa, cioè la provincia di Modena ha una rete di monitoraggio della qualità dell'aria, una rete di monitoraggio che funziona già da degli anni con dei dati grafici, analitici, scientifici che comunque sono stati consolidati nel tempo. Basta andare a vedere sul sito della regione Emilia-Romagna, ARPA, o quello della provincia di Modena, sempre dell'ARPA, e tutti i giorni ci sono le rilevazioni costanti della qualità dell'aria nella nostra provincia. Lo dico perché questo sistema è stato un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria che è già stato collaudato nel tempo. Noi abbiamo anche dei grafici che ci confermano questo, con alcune stazioni fisse ed alcune stazioni mobili, e due stazioni mobili. Le stazioni fisse sono quelle che rilevano la qualità dell'aria in alcuni punti della provincia, come il distretto ceramico, Modena, Carpi e Gavello di Mirandola. Modena ne ha tre, Carpi ne ha uno, il distretto ceramico, diciamo Vignola, Maranello, Sassuolo ne hanno quattro. Sono stati collocati così, naturalmente, non a caso, ma perché ci sono diverse situazioni geografiche e anche, diciamo, situazioni di tipo industriale e urbano, come la città di Modena, proprio per poter rilevare i dati nelle differenti situazioni. Quello che si va a completare questa rete di strutture fisse e con le strutture mobili, e come sapete sia a Rovereto che a Novi l'ARPA tutti gli anni fa due rilevazioni della qualità dell'aria, e con le stazioni mobili che girano per tutta la provincia, a quale il nostro comune aderisce come gli altri comuni della provincia a questa convenzione con la provincia appunto per il monitoraggio della qualità dell'aria, queste stazioni mobili vanno proprio a rilevare nelle varie parti della provincia qual è la congruità dei dati con quelle stazioni fisse. Io ho naturalmente i dati che vengono rilevati nel nostro comune, nelle stazioni di Novi, di Rovereto, ci vengono rilasciati con dei grafici, e comunque vediamo che da questi grafici non ci sono mai degli scostamenti forti con le altre situazioni provinciali. Noi in particolare abbiamo una forte relazione con i dati che vengono rilevati a Gavello di Mirandola e a Carpi. Quindi quello cos'è che voglio dire? Che noi abbiamo la situazione della qualità dell'aria di questo comune e di questa provincia, perché il sistema di monitoraggio si è già consolidato nel tempo. E cioè, voglio dire questo, cioè avere due impianti fissi, sia Novi che Rovereto, non ci danno dei dati diversi da quelli che abbiamo già, questo voglio dire. Potremmo avere un dato giorno per giorno della qualità dell'aria, ma alla fine andiamo a rilevare dei grafici che si confrontano con quelli già esistenti, perché questo ci dicono i monitoraggi fatti nel tempo. Io non so quanto sia utile poter avere due strumenti, al di là del costo che non lo conosco, perché francamente non ci siamo interessati del costo di questo strumento, è il risultato che mi interessa. Se il risultato non mi cambia, non vedo perché devo sopportare un costo che poi, a parte la manutenzione, ci vuole la lettura del dato, perché non è solo la questione del costo o dell'acquisto, ma anche la lettura del dato, voglio dire, che non è... che va fatta. Quindi, dato che questo sistema è un sistema che detto dall'ARPA, perché è l'ARPA che fa questo lavoro, non sono i comuni, è l'ARPA, è un sistema che funziona, che dà dei dati che hanno una validità, si fa fatica a capire dov'è il problema, cioè perché c'è bisogno di due stazioni fisse. Ma perché lo dico? Ma perché una volta che hai due stazioni fisse e ti dicono che stiamo superando il livello di polveri sottili, PM10, di monossido di carbonio, di monossido di azoto, perché rileva questi, di ozono, perché rilevano tutti questi quattro dati, il problema è che quando lo sai, ma la dico come una provocazione apposta, cosa facciamo? Cioè, nel momento in cui lo sai, ma dato che lo sappiamo lo stesso, perché la provincia ce li dà questi dati, quando lo sappiamo cosa facciamo? Perché non è tanto il fatto di dire ci sono le polveri sottili che hanno superato il livello, perché quando lo sappiamo, cioè, a cosa serve questo dato in quel momento lì? Cioè, quello che noi dobbiamo fare non è tanto installare degli strumenti e mettere in campo delle azioni di prevenzione. È questo che deve fare il comune e su questo siamo d'accordo, e noi abbiamo aderito al patto dei sindaci anche per questo motivo, per abbassare, per migliorare la qualità dell'aria, perché sappiamo già che in un periodo invernale, con una situazione climatica stagnante, con tutti i riscaldamenti accesi e le macchine che girano di più perché la gente va meno in bicicletta, senza avere uno strumento ti posso già dire che ci sono probabilità che le PM10 salgano. Ce lo dicono gli strumenti che ci sono in giro per la provincia, che fanno i monitoraggi. Noi abbiamo i dati tutti gli anni delle rilevazioni fatte a Novi, vediamo che i grafici sono molto, cioè seguono le stesse linee di quello di Carpi e di quello di Gavello. Quindi non è tanto lo strumento di per sé che ci può servire, ma mettere in campo delle azioni di prevenzione, che è questo lo strumento che noi vogliamo anche mettere in atto, di educazione ambientale, di usare meno la macchina, di utilizzare veicoli a gas. Il comune già da parecchi anni mette a disposizione cifre non troppo grandi, 3-4 mila euro per la riconversione degli autoveicoli a gas, vengono usati, non tanti di più, però insomma qualcuno è venuto anche a prendere questo contributo. Avere automezzi, e questo non dipende da noi, dipende da chi costruisce le macchine, che emettono meno CO2, meno PM10, questo è... e andare verso un'educazione ambientale diversa che ci permette di avere una qualità dell'aria diversa. Questo è lo strumento che va messo in campo. Il dato, lo dico francamente, ce l'abbiamo già, insomma.
Prego, Guerra.
Allora, io sono parzialmente d'accordo con Malagola, nel senso che sono d'accordo che attualmente la variazione delle misure da un comune e quelli limitrofi, siccome ci troviamo più o meno tutti nella stessa barca, danno più o meno gli stessi risultati. Abbiamo le fonti di inquinamento in comune con Carpi, che è l'autostrada del Brennero, in comune con Modena, e diciamo un livello industriale più o meno uniforme. Per cui è lecito aspettarsi che i dati campionati sul territorio non differiscono più di tanto da quelli della rete stabile, della rete fissa. nell'ordine del giorno c'è un punto, secondo me, che è quello discriminante, cioè il nostro territorio prevede un'aggiunta di fonti di inquinamento, che sono uno l'autostrada nuova e l'altro un possibile termovalorizzatore che si sta andando a configurare a Fossoli. Quindi crediamo che su questa previsione sarebbe molto utile capire l'incidenza di queste opere, queste opere scelte, credo non tanto nel rispetto di quella prevenzione di cui parlava prima Malagola, ma a prescindere dalla condizione drammatica in cui si trova il nostro territorio, e credo quindi che sarebbe molto utile avere un riscontro locale sull'inquinamento prima e dopo l'inserimento di queste strutture. Questo, se vogliamo, anche se non possiamo farci niente, possiamo almeno capire in che situazione siamo, come siamo messi. Ecco, poi dopodiché si può decidere come operare attraverso, come diceva anche lo stesso Malagola, attraverso incentivi per migliorare l'efficienza, diminuire l'inquinamento, eccetera. Ma il punto dell'ordine del giorno è questo proprio. A Novi serve, perché Novi è a rischio di fonti forti di inquinamento aggiuntive, e quindi questo sarebbe per questo molto utile avere dei livelli giornalieri di inquinamento atmosferico monitorabili anche da remoto. Non è necessario che vada un tecnico tutti i giorni dalla centralina, credo che si possa fare, e sarebbe utile anche a livello per rendere più capillare la rete ARPA di cui si parlava prima. Quindi penso che se si deve andare in una direzione, questa dovrebbe essere quella giusta.
Bene, Guerra. Qualche altro consigliere chiede la parola? Quindi, no. Prego, Fabri. Sì.
Sicuramente questo ordine del giorno arriva in un momento particolare, dove la routine, quella della viabilità e del riscaldamento, è fortemente condizionato dalla situazione del terremoto. Quindi da quel punto di vista lì, sicuramente oggi come oggi è un problema che ci eravamo posti anche in qualche consiglio precedente. Secondo me in particolare la Tania Andreoli spesso chiedeva dati su questo aspetto. Quindi sicuramente siamo in una fase che sarà anche un po' più lunga, diventerà un ciclo in cui comunque l'inquinamento indotto dalla comunità e dall'attività locale per forza destinato a essere inferiore a quello che è stata la media in precedenza. Anche l'arrivo dell'autostrada, insomma, ancora dei tempi che sicuramente non sono vicini, perché comunque non è nemmeno ancora iniziata l'opera di costruzione. Quindi sicuramente è un ordine del giorno che da una parte pone un problema su cui bisogna mantenere attenzione, quindi sicuramente è condivisibile. Non conosco i costi di un'eventuale struttura di questo tipo, diciamo che siamo ancora, secondo me, un po' lontani dal momento in cui questi dati ci daranno delle variazioni, che sono quelle che probabilmente a Uniti per Novi premono e preoccupano. Quindi probabilmente in un altro momento può essere che questo ordine del giorno sia da votare. È comunque condivisibile nel suo spirito, quindi adesso noi valuteremo un attimo come comportarci, aspetti positivi e negativi.
Benzi, prego.
Ma volevo tornare appunto su quanto ha detto Fabri fino ad ora. Cioè, qua vogliamo partire da un'autostrada, da un termovalorizzatore che non sappiamo neanche quando verranno costruiti, voglio dire, cioè non è che domani entrano in funzione, non sappiamo neanche quando inizieremo a farli, quindi domani non entrano di certo in funzione. Poi l'altra cosa che mi sembra assurda, dobbiamo mettere due misuratori di polveri ma non li usiamo, cioè perché dici, anche, cioè, li mettiamo, poi ogni tanto andiamo a vedere cosa ci dicono. Cioè, allora, se li monto, se li installo, tutti i giorni andrò a valutare cosa mi dice. Perché devo montarli per ogni tanto andare a vedere cosa mi dice? È chiaro, cioè, se li dovessi avere tutti i giorni andrò a monitorare la qualità dell'aria. Quindi io credo che in questo momento noi abbiamo, vengono fatti due rilievi all'anno, e qualora venissero pronti questo termovalorizzatore e venisse finita l'autostrada Cispadana, che non so neanche quando comincia, potremo valutare i dati che abbiamo di questi due rilevamenti che vengono fatti tutti gli anni e li valuteremo con quello che apparirà nell'anno in cui andranno in funzione. Ecco, io penso che questo, allora in quel momento lì, se ci fossero delle differenze così importanti, potremmo andare a vedere cosa fare, però ritengo anche che bisognerebbe qualche volta anche proporre cosa ci possiamo fare se troviamo dei dati che non sono conformi, cioè cosa facciamo, cioè, quali sono i rimedi, cioè dobbiamo pensare anche a questo, quali sono questi rimedi. A Rovereto cosa facciamo? Chiudiamo il centro, chiudiamo il traffico? Cioè, ponetevi anche il problema, cioè, vedo che tante metropoli cosa fanno? Vanno a ridurre il traffico, noi nel nostro comune penso che sia impossibile andare a ridurre il traffico, perché abbiamo una strada, cioè se la chiudiamo, se cominciamo a chiudere il traffico, non so, quindi cerchiamo di porci anche quali potrebbero essere le soluzioni migliori e nello stesso tempo mettere le mani avanti che non sappiamo neanche quando verranno realizzate queste opere, chi, come, quando, non lo sappiamo, quindi ci aggiorneremo a quando è ora, ecco.
Italo, prego, voleva... Non mi ha chiesto nessuno al momento.
Niente, volevo solo aggiungere due cose. È vero che quando ci sarà l'autostrada Cispadana non si può certo negare che ci sarà anche un aumento delle polveri sottili dell'inquinamento, dipende sempre anche dalle condizioni atmosferiche, la dico più banalmente, da che parte tira l'aria, perché queste masse qui vengono mosse anche dal vento, cioè nel senso che, ma a parte quello, poi io ancora non ho capito una cosa, ma l'ho capita, ma non continuo a non... Cioè, chiamare un inceneritore, termovalorizzatore, un impianto biomassa, mi sembra una strumentalizzazione fatta di proposito. Che si chiami inceneritore perché fa della cenere, siamo tutti d'accordo, tutto quello che si brucia fa della cenere. Chiamarlo termovalorizzatore perché è così, dà più l'idea di qualcosa che inquina rispetto a un impianto biomassa, mi sembra una strumentalizzazione. Poi io l'ho detto l'altra volta e poi dopo un certo punto mollo, cioè questo impianto qui che non è mio e quindi non lo devo sponsorizzare perché la GARC farà quello che vuole, come tutti gli impianti questi fanno spegnere delle caldaie, quindi non abbiamo inquinamento più inquinamento, abbiamo uno meno uno, se no non lo vorrei neanch'io, cioè non sono qui a dire che lo voglio, cioè non ha senso farlo se è uno più uno, se inquiniamo di più, è perché in tutte queste situazioni ci deve essere un bilancio zero, lo prevede la legge, poi dopo se dite che inquina di più, dimostratemi perché inquina di più rispetto a spegnere delle caldaie che vanno a metano, che è un idrocarburo, quindi poi la mollo lì perché dopo poi è un altro argomento. Però ritornando alla questione dei rilevatori, quando avremo l'autostrada, quando verranno i rilevatori mobili, avremo una situazione diversa, rileveranno la situazione diversa, anche perché la situazione della Cispadana non influirà solo a Novi, ma influirà anche sul Mirandolese, quindi a Gavello, quindi se i dati variano, variano anche là, non variano solo qua. E il problema è sempre quello che diceva Sauro. Se volete mi posso anche informare di quanto costano, poi ve lo dico, non è questo il problema di quanto ci vuole o come si fa il monitoraggio, perché sembra sempre tutto facile, poi chi lo deve fare si trova con delle difficoltà diverse, chi lo deve dire fa prima, no? Allora, poi dopo prenderò anche queste informazioni, cioè cosa facciamo? Diciamo ai cittadini, oggi avete respirato più polveri sottili, così state peggio, no, di ieri, cioè questo è il risultato. Perché se ci fossero delle cose da mettere in atto giorno per giorno, cioè io sono d'accordo, ma nel momento in cui gli vai solo a dire avete respirato più polveri sottili, domani uscite con la mascherina, lasciate tutti a casa la macchina, cioè è questo il senso della cosa, non hai strumenti per prevenire nell'immediato, quindi a cosa serve questo monitoraggio giorno per giorno, quando lo possiamo avere comunque con le stazioni mobili, le sposteremo da un'altra parte, diciamo all'ARPA di metterle più vicino all'autostrada. Ma è il senso della cosa che francamente io non riesco a capire, perché se questo mi dicesse oggi so che così, domani metto in campo una prevenzione o uno strumento per fare quello, ma non ce l'ho, quindi alla fine qual è il risultato sostanziale? Andare a dire che respiriamo più polveri sottili, cioè vabbè, lo sappiamo già, cioè, poi dopo metteremo le stazioni mobili per rilevare questi dati in modo migliore.
Guerra, prego. Quindi ha già facciamo la dichiarazione di voto intanto, perché sì, sicuramente dirà quello che deve dire, questo senza ombra di dubbio.
No, volevo dire che diciamo sono stati sollevati diversi punti interessanti che meriterebbero una discussione approfondita. E cosa possiamo fare? Da un certo punto di vista è vero che gli strumenti che abbiamo attualmente per difenderci da livelli particolarmente alti di inquinamento sono molto limitati, se non inesistenti, se non quello di dire vabbè oggi vado a fare un giro in montagna, ecco. Però è anche vero che da diversi anni esistono anche dei criteri che permettono di fare previsioni giornaliere, come per le previsioni meteo, anche previsioni dell'inquinamento. Questo è particolarmente vero quando è possibile un campionamento piuttosto capillare delle centraline, quando è possibile fare un monitoraggio locale sul territorio. Quindi se noi vogliamo fare una previsione per Novi, è chiaro che se noi vogliamo vedere che tempo farà Novi domani, è chiaro che se abbiamo una centralina meteo a Novi sarà più accurata la precisione. Detto questo, può essere, credo, un elemento utile, perché in casi estremi, cosa può fare l'amministrazione? Potrebbe anche decidere di non far giocare fuori i bambini, per esempio, in certi casi, oppure semplicemente di informare che la popolazione, che i livelli sono particolarmente alti, anche soggetti anziani, eccetera, di non stare troppo all'aperto in certe zone, per esempio del comune. Succede, lui scuoti la testa, so che non se ne vuole non si vuole accettare la realtà dei fatti, ma la realtà è questa. Come è successo a Taranto, che si diceva ai bambini di non giocare sui prati perché c'è l'ILVA, noi non abbiamo l'ILVA, ma avremo la Cispadana, che nel suo piccolo aumenterà, non sappiamo di quanto, ce l'avremo, non grazie a me, ce l'avremo. Quindi non voglio fare della polemica, volevo fare un dibattito possibilmente costruttivo sull'utilità di un monitoraggio locale di centraline di inquinamento, e che possa dare informazioni utili, che poi quando uno ha le informazioni le ha, se le gestisce come crede, per il territorio novese, anche e soprattutto perché sono previste queste due opere. Il termovalorizzatore, chiamiamolo come vogliamo, se è vero che sulla carta può anche dare bilancio zero per quanto riguarda l'inquinamento, anche se mi risulta che bruciare legna produce molti più PM10 che non bruciare metano, è anche vero che qualcuno dovrà pur controllare questo tipo di impianti. Quindi avere una centralina locale su questo, e averla magari prima che si faccia l'impianto e poter vedere appunto la variazione da prima a dopo, può essere uno strumento che io personalmente ritengo utile. Poi i tempi, per quanto riguarda i tempi, può anche darsi che adesso sia presto, però se c'è l'intenzione, quando sarà ora, si può fare. Cioè, non credo che sia quello il problema, ecco.
intanto l'impianto di no, però che devo farla sta roba, non posso non farla, se no non si chiude mica l'argomento. Cioè, ora intanto l'impianto biomassa viene controllato in loco, punto e basta, perché viene controllato giorno per giorno in loco con dei grafici. Seconda cosa, noi non voteremo a favore di questo ordine del giorno, io ti ho detto mi prendo l'impegno di sapere quanto costa, poi ne riparliamo quando c'è la Cispadana.
Diegoli, dichiarazione di voto, prego.
Allora, visto che appunto siamo ancora in una fase prematura rispetto alla realizzazione delle opere scritte all'interno dell'ordine del giorno e non sono ancora noti i costi dell'opera appunto che verifichi il misuratore appunto delle polveri sottili, preferiamo astenerci.
Bene. Allora possiamo partire alla votazione.
E io no.
No, tu l'hai già detto, no, Benzi l'ha fatta. Sì. Bene, allora mettiamo la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? L'ordine del giorno viene respinto. Allora, passiamo ora al punto numero 4, atto di indirizzo politico, proposta di individuazione dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale numero 21 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Scusate, mi sono... Prego, sì.
Sì, abbiamo convocato e presentato in prima commissione questo atto di indirizzo politico che è necessario approvare in base appunto alla legge regionale numero 21 del 21 dicembre 2012. In pratica i comuni deliberano l'ambito ottimale, la delimitazione dell'ambito ottimale per, ed omogeneo per aree geografiche per l'erogazione di servizi associati. In pratica, la regione però cosa dice? Che le proposte che vengono formulate per la delimitazione degli ambiti devono rispettare alcune condizioni. Una in particolare è quella in base alla quale almeno 3 di 4 interventi, di 4 funzioni devono essere svolte dall'ambito ottimale. Le 4 funzioni sono la pianificazione urbanistica, l'attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e la polizia municipale e la polizia amministrativa. Poiché per il nostro comune l'ambito ottimale previsto e che noi proponiamo in approvazione è quello dell'Unione Terre d'Argine, di queste 4 funzioni noi 2 le abbiamo già in Unione, che sono quella dei servizi sociali e la polizia amministrativa. Noi porteremo in Unione l'attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, raggiungendo in questo modo il minimo delle 3 funzioni che sono previste. Per cui la delibera esprime questo tipo di proposta e come hanno già fatto anche gli altri comuni, poi faremo anche nell'Unione, con il trasferimento all'Unione delle funzioni di protezione civile andremo a trasferire la terza funzione indispensabile per approvare sempre attraverso questa delibera l'ambito ottimale che è quello dell'Unione Terre d'Argine per il comune di Novi di Modena.
Bene, qualche consigliere chiede la parola? Prego, prego Guerra.
Posso? Ho chiesto se era disposto ad ascoltarmi prima di esprimersi.
Mi deve scusare, veramente.
No, stavamo chiedendoci la parola a vicenda.
Prego Fabio.
Questa votazione che si rifà a un articolo della legge regionale e quindi diciamo accentra l'attenzione su un singolo aspetto che sono i conferimenti delle funzioni alle unioni dei comuni, in realtà è parte di un discorso molto più ampio che appunto è quello della legge regionale che finalmente, perlomeno dico finalmente perché il nostro gruppo, la nostra Città Civica è sempre stata favorevole a un'accelerazione dei processi che stanno facendo l'Unione dei Comuni, anzi sollecitava e finalmente trova in questa legge una chiarificazione su alcune che sono quelle che saranno le volontà della Regione. Quindi l'articolo 6 ci pone il problema di conferire le funzioni di cui due sono già state portate in Unione. In Commissione ne abbiamo parlato e sicuramente l'altra funzione che ancora non sarà conferita è quella più complessa, però rientra in un ragionamento che la legge fa e magari per chi non l'ha letta ci tenevo a sottolineare un aspetto che è l'articolo 3, principi e criteri per il riordino territoriale funzionale, fa un'affermazione che secondo me è molto forte, cioè al punto 3, lettera C, dice la Regione incentiva la costituzione delle unioni di comuni in luogo delle convenzioni e promuove in via prioritaria le fusioni considerate quali il massimo livello raggiungibile di organizzazione amministrativa. Ecco, la legge sicuramente non obbliga i comuni a operare in questo senso, però finalmente apre il problema su come ottimizzare le forme amministrative dei comuni. Direi che la legge dedica molto spazio anche alle comunità montane che probabilmente soffrono molto di più di questa frammentazione nella gestione dei servizi, però insomma apre questo grande tema e obbliga i comuni comunque a fare quello che Terre d'Argine ha già cominciato, se non erro, nel 2006. È un percorso che a quanto vedo diventa un esempio per quei territori laddove ancora non è stato fatto, quindi è un processo che ottimizza le funzioni amministrative, però ha anche il coraggio di dire che questa promozione che viene fatta anche appoggiandola con degli incentivi, in qualche modo dà come via prioritaria l'obiettivo di ragionare i comuni anche sulle fusioni. Questo sapete che è un tema che noi in campagna elettorale abbiamo caldeggiato. Sicuramente questa legge è un passo e quello che votiamo oggi un altro passettino, quindi abbiamo una funzione in più da gestire con le Terre d'Argine e insomma ci auguriamo che questo processo stia accelerando. Vediamo anche sui giornali qualche altro consigliere dell'Unione che comincia un pochino a riaprire questo tema, ben venga, e quindi sicuramente è un passo che per noi è positivo.
Bene, Fabri. Io guardo tutti. Niente. Bene, allora se nessuno chiede la parola possiamo mettere... Benzi, l'ho guardata fino adesso, ma lei... Prego, Benzi.
Mi sembra che Fabri abbia già toccato molti punti sui quali potremmo anche essere d'accordo. Naturalmente noi condividiamo il fatto dell'unione, cioè del discorso dell'unione, di conferire anche questo argomento all'unione, ma naturalmente noi siamo contrari alla fusione, cioè sono due cose che noi teniamo ben distinte e che non siamo assolutamente d'accordo. Ecco, quindi volevo solo soffermarmi su questo. Sì all'unione, ma no alla fusione, quindi... precisiamole e teniamole distinte, grazie.
Bene, Benzi. Sindaco, prego.
No, ma è solo un esercizio di scuola, anche il mio. Quello che mi riallaccio a quello che diceva Benzi, poi in effetti devo dire che dal primo testo al secondo è anche modificato qualcosa nel testo della Regione, nel senso che ha alleggerito molto l'aspetto delle fusioni, come era nel primo testo, perché è tutt'altro che scontato e non è, come dire, politicamente, diciamola così, proprio per esercizio di scuola, nelle corde di un territorio così vasto.
La nostra unione è senz'altro un'unione che da subito ha portato in effetti dei servizi dentro l'unione, cosa che non è stata fatta da tantissime altre unioni che di fatto non avevano implementato poi effettivamente di materie conferite. Quindi io credo che come unione abbiamo, diciamo così, siamo un'avanguardia ancora anche oggi per diversi aspetti. La protezione civile è un'ulteriore funzione che arricchisce già quelle dell'unione, ecco. Diciamo così che quello che si può anche leggere sui giornali, quindi di posizioni, di opinioni, al momento sono personali di chi le ha poi fatte, quindi ci tengo a dirlo ma proprio per chiarire che questo è un aspetto che non è condiviso e nemmeno stato discusso all'interno dei comuni dell'Unione per quanto riguarda le fusioni, per cui ma è un esercizio di scuola, nel senso che di fatto c'è l'Unione, non c'è altro, e non è nemmeno in vista l'operazione delle fusioni, quindi tutto qua.
Bene. Allora, io vi guardo tutti, nessuno chiede più la parola. Possiamo passare alla votazione. Quindi, chi è favorevole a questo atto di indirizzo, alzi la mano. No, non è possibile.
È andato a fumare.
Comunque, dire... chi è contrario... quindi direi che all'unanimità. Allora votiamo l'immediata eseguibilità. Prego, chi è favorevole alzi la mano, e direi anche in questo caso all'unanimità. Bene, passiamo allora al punto numero 5, adesione al fondo provinciale per la previsione e prevenzione dei rischi in materia di protezione civile, periodo 2013-2017. Legge Italo Malagola, prego.
Premesso che, dato le condizioni climatiche, faccio causa al comune presto, perché tutte le volte poi in fondo dobbiamo gelarci per fare un consiglio comunale. No, adesso a parte le cose. No, questo qui non è poi altro che il rinnovo di un atto che di una convenzione per aderire poi al fondo provinciale per la prevenzione dei rischi in materia di protezione civile. E la convenzione scade ogni 5 anni, questo, diciamo così, è un atto anche dovuto, perché il comitato, diciamo, provinciale di protezione civile è stato costituito prima con la legge numero 225 del 92, poi con la legge numero 100 del 2012, che prevede una struttura anche regionale e provinciale, sempre restando fermo il fatto che nei comuni ci deve essere anche quello che noi, il COC, il centro di coordinamento comunale, dove il responsabile della protezione civile è il sindaco. Quindi questa poi prende vita anche da una legge nazionale. Questa adesione a questa convenzione serve comunque per mantenere anche economicamente quella che è la struttura provinciale, e serve, adesso leggo le cose perché faccio prima, fondo provinciale per la previsione e prevenzione dei rischi in materia di protezione civile, per il finanziamento delle attività di supporto dei comuni per la realizzazione e l'aggiornamento periodico dei piani comunali ed intercomunali, protezione civile, piano interno, definizione degli scenari di evento di danneggiamento, implementazione web del sito, formazione del personale, informazione alla popolazione, la formazione anche del personale della protezione civile, il potenziamento della colonna mobile provinciale e il supporto ai comuni per la gestione delle fasi di attenzione, preallarme, allarme per le analisi, parliamo anche di emergenza idrica, cioè delle piene del secchia, alle quali noi eravamo più, diciamo, preparati, mentre purtroppo non eravamo preparati per un terremoto, e qui adesso abbiamo un'esperienza che speriamo non ci serva più, detta come va detta. Siamo formati un'esperienza che speriamo di non dovere più di averne bisogno, ecco. Però diciamo che comunque il comitato provinciale, questo non è altro che il rinnovo di una convenzione, quindi noi aderiamo con una risorse pari a 1.010 euro all'anno, che sono 5.050 euro all'anno, è soltanto il rinnovo e l'adesione al fondo.
Bene, qualcuno chiede la parola? Vuole intervenire? No, direi di no. Quindi passiamo subito alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, direi all'unanimità. Passiamo anche all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano, anche in questo caso votato all'unanimità. Io direi che, non essendoci più punti all'ordine del giorno, riteniamo chiuso questo Consiglio Comunale. Ci aggiorniamo al prossimo. Buonanotte a tutti.